Ceppeto, 13 luglio 73. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Vi prego di stare concentrati e di ammettere le creature che sono uscite. Ognuno di voi, figli, ha una propria esistenza. Molti di voi hanno la loro famiglia, i loro cari, e se non hanno persone familiari vicino, comunque si interessano del loro vivere di ogni giorno. Ecco che quello che accade nel mondo viene visto come da una finestra, come una cosa che interessa relativamente a distanza. Così molto superficialmente si giudicano gli altri, la società, i governanti, i nostri simili, perché sempre si attende che l'esempio venga da loro, che il meglio da quelli parta. Ma voi sapete, quante volte ve l'abbiamo detto, che ciò che voi vedete al di fuori di voi trae le sue origini nell'intimo di voi stessi. Questa è una verità incontestabile. L'uomo è sempre tale qualunque sia il sistema che egli ha ideato. Se non esiste una rettitudine, una sua volontà di fare il meglio, una sua, mi sia concesso dirlo, onestà, se non esiste questa, nessun sistema, nessuna filosofia, nessuna religione può supplire a ciò. E voi che sufficientemente distaccati guardate il mondo che vi circonda, più degli altri dovete essere consapevoli di questa verità. Più degli altri siete chiamati ad agire rettamente, a rettamente pensare, a fare ordine in voi stessi. È facile guardare il mondo circostante e scoprirvi cose che non funzionano, scoprire errori, insensibilità, indifferenza al dolore che in questo stesso mondo esiste, ai problemi che lo travagliano. Molte volte si constata la disonestà di coloro che sono chiamati a dirigere le società. Ed allora questo rappresenta, per chi osserva, una sorta di autorizzazione a fare altrettanto, a credere che quello si debba fare nascostamente, perché così facendo si agisce da persone furbe. Si crede che perseguire unicamente il proprio interesse sia quello che l'uomo deve fare. Ma noi da tanto tempo, figli, vi parliamo, vi insegniamo qual è il giusto modo di essere nella vita. Ma in queste cose voi dovete credere, non essere turbati dal triste spettacolo dell'ingiustizia, della disonestà, della crudeltà, perché voi sapete che questi sono tempi in cui tutte le scorie vengono a galla e questi lati peggiori che da sempre sono nell'umanità sono evidenziati, sono ostentati, senza più alcun ritegno, perché sono venuti meno i freni inibitori. In questa certezza voi non dovete essere turbati da ciò che travaglia il mondo. Dovete compatire chi è insensibile, chi è disonesto, chi persegue unicamente il proprio interesse. Dovete comprendere che sono stati d'animo transitori di quelle creature, scorie di questi esseri che affiorano per poi scomparire. Ma ciò che è nel più segreto intimo di ogni uomo, la sua natura divina, brillerà, si imporrà, diventerà vero essere di ogni creatura ed attraverso a quella liberazione potrà finalmente esistere una comunione degli esseri fondata sull'amore, sulla comprensione, sull'altruismo. In questo dovete credere. Non credere che tutto sia votato alla catastrofe, alla tragedia, all'annullamento. La catastrofe, la tragedia, l'annullamento non sono che mezzi transitori per distruggere le scorie. Dovete, dicevo prima, compatire chi non agisce rettamente, perché quelle sono creature che dovranno passare attraverso la catastrofe, alla tragedia, all'annientamento, al calice purificatore del dolore, e perciò meritano la vostra e la nostra pietà, come noi sappiamo per esservi trascorsi. Ma dovete credere al destino migliore degli uomini, averne la certezza. In questo modo si lavora per i tempi migliori. Colui che è turbato dal triste spettacolo dell'ingiustizia, quale contributo porta al meglio? Una rinuncia, un abbandono. Egli crede che tutto finisca per travolgere l'uomo. Colui invece che è sicuro che la natura divina che è in ognuno di noi e quindi di ogni uomo trionferà, è un punto fermo in questo mare di scorie, è un approdo sicuro per le forze che cercano di purificare il sentire di ogni essere. Anche questa sera noi siamo riuniti qua, prima della chiusura del ciclo consueto annuale delle riunioni, e similmente a come abbiamo fatto per le altre creature la volta scorsa, risponderemo alle vostre domande. Chi ha qualcosa da chiedere, cominciando dalla sinistra dello strumento, uno ad uno potrà farlo. Noi, nei limiti di quanto ci è consentito, vi risponderemo. Domanda: toccherebbe a me? Risposta: sì, figlia. Domanda: perdona, potrei fare una domanda che riguarda l'insegnamento, quel dannato io? Risposta: certo. Domanda: ecco, io e personalità, dobbiamo intenderli come sinonimi? Risposta: in un certo senso sì, però questo argomento, prima di essere così da noi trattato, dovrebbe essere da voi approfondito, è vero figlia? Domanda: sì, perdona, ma io volevo soltanto un punto di riferimento per poter meglio riflettere in questi mesi di, diciamo, di silenzio. Mi pare che se scartiamo l'io, non abbiamo più il coraggio di conservare nemmeno la dignità. Perché mi pare che anche la dignità possa far parte dell'io in un certo senso. Ora chiedevo, perdona, se poteste dirci quali attributi rimangono vivi per il microcosmo, in maniera che si possa fare uno scarto di tutto quello che dobbiamo buttare via. Risposta: non si tratta qua, vedi, figlianella, di una questione di termini, di sostituire un termine ad un altro, ma di comprendere esattamente quale è la struttura di questo microcosmo. Questo è ciò che non avete sufficientemente meditato e compreso. È stato enunciato che il microcosmo non è un io che sente, è vero? Ma è un essere che ha una completa gamma di sentire e ciascun sentire vibra di per se stesso. Ecco, questo è importante. L'io dunque non è qualcosa che percepisce, non è una personalità che percepisce, ma noi possiamo dire che i vari sentire del microcosmo costituiscono gruppo a gruppo delle personalità. Dunque la nostra e la vostra personalità non sarebbero che degli aggruppamenti di sentire. Non è quindi un io che ha una personalità e che si esprime in quel senso secondo la sua struttura, ma è un insieme di sentire appartenenti al microcosmo che originano illusoriamente questa personalità. Voi da sempre avete saputo che la personalità era un aspetto illusorio che si ha nelle incarnazioni, cosa non definitiva, è vero figli? Ecco, adesso noi e voi che veniamo, come origine di sentire, dal mondo naturale, delle forme di vita naturali, intendo ad esempio dagli animali, e che per giungere ad essere uomini abbiamo dovuto subire un processo di individualizzazione, cioè creare questo io entro di noi, il quale ci ha dato la cognizione di noi stessi, ha in un certo senso fatto nascere in noi il pensiero e via dicendo, adesso dobbiamo comprendere che questo io è una errata percezione nostra, che non esiste, che non esistiamo in questi termini, che esistiamo in termini di un microcosmo che non può essere disgiunto dal macrocosmo, il quale ha un patrimonio completo di sentire. In questo modo noi raggiungiamo la convinzione che il massimo sentire, massimo inteso come intensità, è in noi, fa parte del nostro essere, non è una condizione di esistenza di là da venire, ma è in noi stessi e può rivelarsi ogni istante, purché lo si voglia, senza attendere il trascorrere dei secoli. Domanda: grazie. Risposta: solo l'Altissimo sia ringraziato.